In altre parole.
E stamattina diamo subito il benvenuto al nostro ospite Eraldo Affinati, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, salve.
Allora, la cultura non si liquida, la libreria Hoepli, patrimonio di Milano, seguo con apprensione, aveva detto nei giorni scorsi ormai il Giuseppe Sala, la fine della libreria Hoepli di Milano, se ne è parlato tanto, ne abbiamo parlato anche noi qui a Rete 2 naturalmente, è una notizia che ha scosso il mondo editoriale, non solo, è una libreria fondata 156 anni fa e ricordo ancora Barbara Hoepli che era stata proprio ospite allo studio Stelio Moro nel 2020 per i 150 anni di Hoepli per parlare proprio delle nuove strategie del futuro e del digitale per le librerie e per l'editoria. Ai tempi naturalmente i toni e le visioni erano tutt'altre, non avrebbero mai fatto pensare a questo epilogo, ma Eraldo Affinati, lei come l'ha vissuta, ecco, questa notizia e quanto è accaduto? Perché c'è stata ad esempio anche una raccolta firme, insomma in tanti hanno cercato di mobilitarsi per salvare quello che comunque sembra un patrimonio culturale dal grande valore anche simbolico di questi tempi.
Sì, effettivamente questa annunciata chiusura segnala un problema che è legato alla crisi, diciamo, delle librerie indipendenti, possiamo dire così. Questo in qualche modo ci fa riflettere sul tema non tanto e soltanto del digitale, ma proprio come sta cambiando anche la lettura. Io lo sento questa anche un po' come una ferita legata al mio tema educativo, perché i ragazzi oggi non è poi così vero che abbiano abbandonato il cartaceo lo seguono ancora, lo preferiscono, tuttavia sta un po' cambiando la loro percezione del testo scritto, essendo loro nativi digitali, e questo comporta da parte della scuola un riposizionarsi, quindi riuscire a avvicinare i bambini e gli adolescenti in un modo più strutturale alla lettura. Per quanto riguarda le scuole elementari, le maestre fanno un lavoro straordinario. Il problema poi scatta nelle scuole medie, nella fase adolescenziale, dove spesso si perde l'abitudine alla costanza della lettura. E questo ovviamente chiama in causa anche la lettura dei classici, che andrebbe rinnovata, i programmi stessi andrebbero un po' rivisti, rinnovati, facendo in modo che la grande tradizione della letteratura europea, i fondamentali, diciamo, non si perdano, ecco, non smarriscano. Quindi il tema della crisi delle librerie, secondo me, è solo la punta emergente di un iceberg che sotto nasconde un cambiamento epocale sul quale tutti dovremmo essere chiamati a riflettere, senza considerarlo un tema specialistico di addetti ai lavori, ma in qualcosa che riguarda il futuro dei nostri figli, delle nuove generazioni. Quindi aprirei, diciamo così, ad un confronto più ampio, non legato soltanto appunto al tema della distribuzione dei libri, ma al tema educativo.
Quindi il tema educativo, tra l'altro leggevo proprio su un articolo dell'Espresso di questo mese che i lettori italiani, si parla sempre del fatto che comunque in Italia si pubblicano tanti libri ma si legge sempre meno, ma i lettori italiani, insomma tra i lettori italiani si confermano essere i lettori più attenti e più numerosi proprio i giovani. Ci dice questo articolo dell'Espresso che il totale dei lettori è rappresentato infatti per il 90% dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni, seguiti dalla fascia dei 18-24, mentre a leggere meno di tutti sono gli adulti tra i 55 e i 64 anni. E ci dice ancora, se le librerie fisiche si confermano ancora il primo canale di vendita di libri, con 368 milioni di euro, questa è la spesa nelle librerie fisiche, 282 milioni invece vengono spesi nelle librerie online. Questi un po' i dati, ma quindi mi sembra però il dato dei giovani o sui giovani mi sembra un buon dato.
Sì, io concordo su questo, perché vado spesso a fare incontri nelle scuole e a volte faccio scoperte abbastanza imprevedibili, cioè si vedono dei ragazzi, pochi onestamente, però importanti, che leggono, che sono anche forti lettori e che comunque hanno delle preferenze forti, diciamo, pronunciate, quando tu gli chiedi ma tu che cosa hai letto, insomma, loro magari ti stupiscono e dice io ho letto, non so, Oblomov, ho letto Il viaggio al termine della notte di Céline, e dico come proprio, e quindi ecco, questo fa capire che non bisogna mai adagiarsi, come dire, negli stereotipi sociologici, per così dire. Allora questi lettori, che pure esistono, anche se sono pochi, confessiamolo, potrebbero però diventare, diciamo, dei testimonial anche rispetto ai loro compagni, mostrando che la lettura può effettivamente, in qualche modo, accendere le luci interiori, mostrando ad ognuno di loro quali sono le passioni, quali sono le attitudini, le predisposizioni su cui poi lavorare. Ecco, e questo è il lavoro che va fatto anche nelle biblioteche, che non vanno più considerate come dei luoghi di raccolta, come dire, di distribuzione dei testi, ma come centri propulsivi, anche all'interno delle stesse scuole. Questo è l'aspetto, secondo me, più importante, portare i ragazzi ad essere protagonisti anche, delle azioni di lettura che fanno, per diffonderle poi meglio, diciamo, a tutti gli altri.
Portare i ragazzi ad essere protagonisti. E infatti mi è venuto in mente adesso mentre l'ascoltavo, Eraldo Finati, che quest'estate, proprio seduta fuori da un caffè di Palermo, stavo leggendo Lolita di Nabokov, che devo dire non avevo mai letto, e una splendida ventenne che lavorava proprio in questo caffè si è subito fermata a chiacchierare perché diceva che lei lo aveva letto, eccetera. Quindi si è voluta confrontare e l'avevo trovato insomma un bellissimo incontro. E un'altra curiosità, Eraldo Finati, noi dicevamo l'importanza per la scuola, per le scuole, per l'apprendimento, per i giovani, ma lei anche da scrittore, lei ha pubblicato moltissimo e ha pubblicato con i più grandi, con Feltrinelli, con Mondadori, HarperCollins, anche con Einaudi. Ecco, da scrittore invece l'osservatorio com'è pensando al mondo dell'editoria?
Beh, anche come scrittore, diciamo, l'impatto digitale come dire, ci riguarda direttamente, perché cambia anche la forma della scrittura. Quello che un tempo potevi chiedere al romanzo, oggi magari te lo dà una serie su Netflix, e quindi la scrittura deve riposizionarsi, deve trovare una forma nuova, una forma espressiva nuova, superando anche la distinzione dei generi letterari, romanzo, saggio, lirica. Ci possono essere forme nuove in grado di rilanciare la letteratura anche nel nuovo spazio digitale che stiamo vivendo. Quindi questo è un momento, secondo me, positivo anche per la letteratura. E poi ci sono gli apporti dei nuovi, diciamo così, cittadini che arrivano da ogni parte del mondo e che portano nuove culture, nuove sensibilità, e però lo esprimono in un'altra lingua che non è la lingua madre loro di formazione. Tutto questo è positivo perché crea contaminazione, eterogeneità, promiscuità, e quindi sono queste le, diciamo, le energie fondative della letteratura da sempre.
Le energie fondative della letteratura. In chiusura, ancora una domanda, restando sempre su questo tema, perché anche questa è un'altra mia curiosità, invece il rapporto umano, il rapporto personale, ecco, tra scrittore ed editore negli anni, visto che lei scrive anche da tanto tempo, è cambiato in qualche modo o...
Beh, ci vogliono dei rapporti positivi all'interno delle case editrici, soprattutto con gli editor, con i direttori editoriali. È giusto, è positivo che lo scrittore si senta in qualche modo in un ambiente familiare. Ecco, questo agevola il lavoro. In questo senso non è cambiato, perché ci vuole una qualità della relazione umana, come sempre in tutto, anche diciamo in una casa editrice. Dove c'è questo, dove c'è una buona vegetazione affettiva, per così dire, fra scrittore, ufficio stampa, editor, direttori editoriali, e ovviamente va bene per tutti, ecco, perché chiaramente lo scrittore si mette anche a nudo nel momento in cui scrive, e quindi è anche una persona anche vulnerabile e anche fragile, proprio per questa ragione, no? Per questa esposizione. E quindi è giusto anche che trovi un ambiente favorevole.
Quindi una buona vegetazione affettiva, però in chiusura ancora una cosa, perché insomma si parlava della Öpli, ma si parlava anche un po' dell'effetto, del significato simbolico di questa chiusura, perché oggi tante librerie, soprattutto quelle indipendenti, sono in difficoltà mentre cresce l'oligopolio dei grandi distributori, no? Quindi pensiamo a Mondadori, pensiamo a Feltrinelli, anche Feltrinelli per esempio ha investito anche molto negli ultimi anni nel creare, nel far diventare le librerie un luogo di incontro dove oltre a leggere si può fare anche altro. Ecco, qui invece, sempre dallo sguardo dello scrittore, lei come la vede?
Beh, questo chiama una responsabilità nuova per quanto riguarda i librai, soprattutto i librai appunto delle librerie indipendenti, che in qualche modo sono chiamate anch'esse ad un rapporto col territorio. Infatti oggi le librerie indipendenti che funzionano, che vanno bene, sono quelle che hanno un rapporto virtuoso con le scuole del paese, della città, del territorio, con le agenzie educative presenti, cioè quindi una libreria che diventi centro propulsivo, che possa quindi coinvolgere la popolazione. Ecco, se il libraio indipendente riesce a fare questo, non morirà mai, perché a quel punto si crea una rete sociale che è positiva.
Eraldo Affinati, grazie. Noi ci risentiamo domani, come sempre.
Buona giornata.
Anche a lei buona giornata, buon lavoro.